Dunque, lezione numero 7, seconda parte, ci riferiamo sempre al giorno 30 marzo. Allora, stavamo parlando di questo, nesso importante tra la ricostruzione di un testo, del contesto, a cui un testo appartiene, il contesto storico in tutta la sua varietà, e l'integrazione tra, diciamo, i rispettivi orizzonti. Gadamer parla di orizzonte e non di punto di vista, curiosamente. L'integrazione tra i rispettivi orizzonti del testo e il nostro orizzonte attuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi non possiamo esimerci dal riconoscere che il nostro interesse per il passato, il fatto stesso che esista una ricerca storica, una ricerca scientifica che si occupi del passato, il fatto stesso quindi che esista una disciplina come la storia o che si elaborino delle storie relativamente alle discipline più disparate, a cominciare dalla stessa storia della scienza, per non parlare della storia della filosofia. Ecco, il fatto stesso che dunque noi abbiamo un interesse per il passato e per la tradizione, dunque, che porta fino a noi testi, materiali, elaborazioni, interpretazioni del mondo che appartengono a epoche diverse dalla nostra, in molti casi lontane dalla nostra, se non addirittura lontanissime. Ecco, questo fatto non può essere dimenticato, e anzi va messo, esplicitamente sul tavolo quando noi cerchiamo di comprendere i lineamenti, il senso complessivo della nostra attività di comprensione. Dunque, il fatto stesso che io mi rivolga a un testo, a un documento, ha a che fare con una sorta di sollecitazione, di domanda, dice espressamente Gadamer, che il testo in fondo rivolge a me. L'attività dello storico consiste nel cercare di dare una risposta al fatto che certe questioni, anziché altre, sollecitano il nostro interesse. Perché ci occupiamo di certi temi? Perché ce ne occupiamo in una certa fase della nostra vita? Perché in certe fasi storiche anche la ricerca storica si orienta su certi aspetti del passato e non su altri. Dunque, il nostro interesse per il passato non è un interesse asettico, neutrale, è sempre guidato in qualche misura dal nostro contesto attuale. Questo non è affatto un problema. Non dobbiamo pensare, come fa lo storicismo, che questa sorta di partecipazione o di diciamo interesse che noi rivolgiamo al passato possa inquinare il nostro sguardo, possa essere un elemento che disturba l'obiettività della nostra operazione. Al contrario, per Gadamer sono gli stessi pregiudizi e in generale tutto ciò che si muove nel nostro presente a costituire l'unico termine realistico di confronto, di gioco tra noi, anche quando questo noi incarna degli studiosi, cioè degli scienziati che sono disponibili più che mai a mettere tra parentesi o comunque in discussione diciamo, le loro opinioni personali, i loro pregiudizi. Ecco, in ogni caso, se questo è il punto di partenza, dice Gadamer, quello che noi facciamo quando facciamo storia ai più vari livelli consiste sì nel ricostruire il contesto di appartenenza, ma questa ricostruzione non dobbiamo mai, dobbiamo mai dimenticare che è guidata da questo interesse iniziale che può essere più o meno consapevole, naturalmente. Dunque noi ricostruiamo il passato, ma lo ricostruiamo non come qualcosa di puramente e semplicemente dato o precostituito alla comprensione. Il senso che noi cerchiamo nei testi è un senso comunque sempre ridefinibile, rimodulabile. È un senso dunque che accade perché? Perché si dà a un ricercatore, a uno studioso, che comprende quello che il testo gli offre solo perché a sua volta lui stesso è coinvolto, è implicato. Il tema, il contenuto che il testo mostra, esibisce, elabora, è anche qualcosa che riguarda direttamente, alla lunga o per motivi ancora più, diciamo, attuali, riguarda anche il lettore, colui cioè che cerca di comprendere il testo stesso. In altri termini, noi non possiamo staccare la storia, i testi storici, da noi stessi, perché noi stessi siamo parte della storia e non possiamo pretendere di uscirne, così come non possiamo pretendere di controllare fino in fondo la nostra partecipazione ad essa. La storia è semplicemente qualcosa di più grande di noi, di cui non riusciamo ad attingere mai fino in fondo il senso. Se così stanno le cose, dunque, il momento della comprensione è un momento molto ricco di sfaccettature, ma è ciò in cui il senso del testo storico, qualunque esso sia, si esplica. Dunque non esiste un senso predefinito, non esiste qualcosa di puramente oggettivo o ideale che una mente interpretante deve semplicemente cogliere, afferrare, riprodurre, rispecchiare, ma il senso scaturisce soltanto in una sorta di interazione controllata. È importante questo participio passato. Non siamo liberi di far dire al testo quello che vogliamo, il testo può dire certe cose e non altre, tuttavia il testo parla diversamente a seconda dei modi e dei momenti in cui viene interrogato, e quel che conta maggiormente, dunque, nella ricerca storica non è tanto l'aspetto cumulativo delle conoscenze, dice Gadamer, ma è piuttosto l'impostazione del problema. Cioè, tra la ricostruzione che fa Mommsen della storia romana e quella che possiamo fare noi oggi, non c'è soltanto una differenza di strumenti metodologici o di materiali, c'è, diciamo, una differente impostazione dei problemi, ma l'impostazione di Mommsen per tanti aspetti può risultare ancora importante e significativa per noi. Perché? Perché nel caso della storia, diciamo, la successione della conoscenza non equivale a eliminare, cancellare o dichiarare semplicemente falsa diciamo la compagine delle conoscenze che sono state elaborate e conseguite da chi ci ha preceduto. Allora, questo in sintesi è il modo in cui Gadamer imposta il problema della conoscenza storica, ripeto, che riguarda gli ambiti più disparati, compreso la filosofia, che naturalmente interrogandosi sulla propria storia si interroga continuamente su se stessa e sul proprio senso. Questo è il modo, e dunque capiamo che in Verità e Metodo il passaggio dall'arte alla storia, alla, diciamo, dimensione delle scienze dello spirito, è un passaggio che si attua attraverso la dimensione testuale, i testi letterari in senso stretto, che possono dire qualcosa di importante per la comprensione dei testi non letterari, della letteratura in senso ampio. Questo è il passaggio, che assomiglia quindi a una specie di lingua di terra che unisce due continenti. Possiamo immaginare con una, insomma, con beneficio da inventare, naturalmente, una situazione analoga a una carta geografica, dove possiamo intendere l'America centrale come il punto di collegamento tra l'America settentrionale e quella meridionale. Naturalmente potremmo leggere l'immagine anche a rovescio, e cioè vedere che questa stretta, lunga, diciamo, lingua di terra non fa semplicemente da punto di passaggio tra due estensioni territoriali così vaste. Potremmo vederla anche come il punto di incontro, come in qualche misura la convergenza, no? Quindi, se vogliamo, il punto più rilevante di tutta questa dislocazione territoriale, ma che lo si intenda come un passaggio o come una sorta invece di punto centrale, no? Poco conta, conta più l'immagine, no? Cioè una stretta lingua di terra che sta tra due estensioni molto più corpose e massicce. Allora, questa stretta lingua di terra sono i testi scritti e la dimensione scritta che appartiene sia alle arti sia ai testi, diciamo, non dichiaratamente letterari in senso artistico. Attraverso questa stretta lingua di terra noi congiungiamo la dimensione dell'arte con la dimensione della storia, che naturalmente comprende molte altre cose rispetto ai testi scritti. Comprende anche tutta la dimensione materiale, la dimensione cioè degli artefatti, dei manufatti, degli strumenti, insomma tutto ciò che può arrivare a noi dal passato. Teniamo presente questa immagine perché viceversa il testo del 64 ci suggerirà un'immagine diversa. Dunque, possiamo fissare scusate, usando questa sorta di mappamondo immaginario, questa carta geografica che ci serve in realtà per cogliere un nesso teorico, possiamo usare questa immagine, cioè di una lingua di terra che collega due superfici molto più ampie, molto più estese, per appunto cogliere il senso di questo, di questa affermazione, no? Che cerchiamo di esplicitare, cioè il fatto che l'estetica si deve risolvere nell'ermeneutica. Allora, l'estetica si risolve nell'ermeneutica come? Come si illustra questa tesi? Attraverso il fatto che una parte, diciamo, un'arte tra le tante, cioè l'arte della parola, la letteratura, confina o sconfina, come meglio credete, con una componente rilevante della dimensione storica, cioè con i testi che ci arrivano, che ci sono arrivati dal passato. La letteratura in senso stretto e la letteratura in senso ampio condividono questa funzione determinante della fruizione e della comprensione, cioè questi i testi scritti funzionano così, sia che si tratti di testi, diciamo, di rilevanza artistica, sia che invece abbiano una rilevanza di tipo, storico, una valenza storica o concettuale, come nel caso della filosofia. Funzionano, cioè, attraverso questa implicazione di ciò che accade nella lettura e attraverso la lettura, rispetto al senso complessivo dell'opera. Dunque, è nel momento complessivo della lettura che si esplica l'opera, ma attenzione, non si esplica come qualcosa di precostituito, perché allora la lettura sarebbe soltanto un atto di registrazione o di assimilazione a ciò che viene detto. No, nell'atto della lettura, diciamo, ciò che il testo dice si incontra con ciò che l'interprete pensa o ritiene, con l'insieme della sua situazione culturale, ma anche psicologica o personale, si incontra e in questo incontro il senso del testo assume di volta in volta una coloritura, una screziatura, una maniera di porgersi e di parlare diversa. Dunque, nell'incontro della lettura, il testo, il senso del testo accade. Non c'è un altro modo di incontrare il senso di un testo se non quello di leggerlo, ma leggerlo e comprenderlo, proprio perché fa parte questo atto del dischiudersi del senso è un atto che non può essere governato e regolamentato in anticipo. È un atto in cui certamente il senso non sarà gratuito, noi non possiamo attribuire qualsiasi significato a ciò che stiamo leggendo, ma questo senso, con tutte le sue infinite ramificazioni, sarà sempre sovrabbondante, avrà sempre qualcosa in più da dire, rispetto alle nostre attese. Cioè, non, le nostre attese, le nostre aspettative, i nostri desideri non sono tali da addomesticare il testo, o da portarlo dove vogliamo noi. Questa è la forza del testo che naturalmente si impone a chi lo legge, a chi lo comprende, si impone non perché lo costringa a seguire un tracciato predefinito, perché il senso non si dà come un pacchetto di informazioni che sono definite una volta per tutte e che vanno semplicemente travasate nel lettore. Dunque il testo non è costrittivo in questo modo, che è un modo puramente meccanico, ma il testo, diciamo, pur esibendo una ricchezza e una molteplicità di letture possibili, non ammette tutte le letture possibili. Dunque, esiste una sovrabbondanza che però non è assenza di vincoli. Esiste pur sempre un'identità del testo, anche e soprattutto nelle sue variazioni. Ma la cosa fondamentale è che noi non possiamo uscire da questa dialettica di identità e differenza, non possiamo determinarla prima, e ogni volta che si determina, in ogni nuova lettura, noi avremo effettivamente il dischiudersi del senso, l'accadere del senso. Il senso è in quanto accade, non possiamo comprendere qualcosa senza misurarci con la complessità del testo, non possiamo leggere un testo prima di leggerlo, non possiamo imparare a nuotare prima di gettarci in acqua, avrebbe detto Hegel, e Gadamer in questo è un discepolo di Hegel. Dunque, che cosa significhi nuotare? Noi lo possiamo sapere solo buttandoci in acqua e imparando a conoscere l'acqua, che è un elemento anche ospitale per molti aspetti ed è un elemento in cui possiamo in realtà muoverci con libertà, ma pur sempre rispettando e tenendo conto del fatto che l'acqua è diversa da un altro elemento, ad esempio l'aria, la terra o simili. Allora, chiudiamo su questo punto e adesso prepariamoci invece a considerare il testo ermeneutica, estetica ed ermeneutica.